La Prussia 1848-1870. Diciamo che quello che accade tra il 48 e il 62 ha poco significato, ha grande significato quello che accade dal 1862 al 1870, perché diventa cancelliere prussiano probabilmente la figura più rilevante dell'intera politica dell'Ottocento, un uomo che aveva una naturale predisposizione alla strategia politica come pochi, un uomo che dal 62 fino alla nascita del Reich nel 71 è stato cancelliere prussiano, poi è stato confermato anche cancelliere prussiano per altri 2 anni perché la Prussia ha continuato a esistere nella Confederazione di Stati, ma dal 71 al 90 è stato il primo cancelliere del secondo Reich tedesco. 19 anni di cancellierato, Hitler ne ha fatti 12, soltanto Helmut Kohl è arrivato, e forse anche la Merkel ci arriverà, a una durata così lunga in Prussia. Bismarck era uno che aveva proprio il pragmatismo politico, la struttura positivista dentro di sé. Gli obiettivi sono fatti per raggiungerli. Questa era la visione di Bismarck, altrimenti è inutile porsi l'obiettivo. Qual è il grande obiettivo di Bismarck? Unificare la Germania. Lui non è per la grande Germania, unificare la Germania sotto l'egemonia prussiana, staccarsi dall'Austria, presidente della Confederazione tedesca era ancora l'imperatore d'Austria, ve lo ricordate, dopo il congresso di Vienna, e fare in modo che la Germania poi diventi lo Stato europeo più importante. Ora, questi obiettivi, conoscendo la storia della Germania, sembrano obiettivi semplici, sono tutt'altro che semplici. È Bismarck che è bravo che li ottiene tutti, e poi ora sembrano scontati, no? Allora lui, quando ti ha un obiettivo, spiega Bismarck, cosa devi fare? Vedere quali sono i punti che ostacolano l'obiettivo. Abbattere i punti e arrivare all'obiettivo. È realismo politico proprio bismarckiano. Quali sono i punti che impediscono alla Germania di l'unificazione? Il primo punto è i gruppi liberali che sono nati in Prussia. I gruppi liberali che sono nati in Prussia sono contrari a il livello di spese che la Prussia ha per l'esercito. Ricordate, no? Non so se vi è stato detto l'altro anno, ma il senso è questo: la Prussia, no? Veniva definita un grande esercito che ha dentro di sé anche un piccolo Stato. Non era uno Stato con un esercito, no? Era un piccolo Stato ma che aveva un grande esercito, no? Quindi costava tantissimo. Ma se si dà retta alle volontà liberali di diminuire le spese militari, come possiamo arrivare all'unificazione tedesca, visto che l'unificazione tedesca costerà guerre? No? E allora Bismarck risolve il problema interno in maniera molto semplice. Impone ai liberali il pagamento delle tasse, superiore politicamente, più forte politicamente, all'appoggio del re di Prussia Guglielmo I, e questo è un problema che diventa secondario. Problemi primari. Quali sono i 2 grandi stati che ostacolano l'unificazione tedesca? L'Austria, perché perderebbe la presidenza della Confederazione tedesca, e la Francia, perché la Francia ha paura di una Germania che diventa forte e potente nel centro dell'Europa. Quindi lui sa che deve attaccare in qualche modo, no? L'Austria e la Francia. Bismarck ha questa visione della politica. Lui è convinto di una cosa, che è anche un po' una consuetudine avvenuta dopo il congresso di Vienna, che chi attacca viene considerato dalla storia peggiore. Quindi è meglio farsi attaccare, no? Allora, Nel 1864, da 2 anni è diventato cancelliere prussiano, tira fuori un problema che sembrava ormai risolto. Ci sono 2 ducati, i ducati dell'Ost e dello Slevig, bellissimi, ducati del nord della Germania, vicini ad Amburgo, che sono stati assegnati dal congresso di Vienna alla Danimarca. No? A Bismarck di questi ducati non è che interessi un granché, però Bismarck tira fuori in maniera strumentale il fatto che in quei ducati vivono delle persone di lingua tedesca, che è sbagliato che queste persone debbano sentirsi danesi quando loro si sono tedesche. Quindi dice all'Austria: noi che abbiamo un rapporto d'amicizia, cosa assolutamente non vera, perché non facciamo una guerra insieme contro la Danimarca per recuperare questi ducati? Perché comunque sono ducati di lingua tedesca. Quali sono le 2 grandi nazioni di lingua tedesca? Austria e Prussia. Convince l'Austria in questa operazione, viene fatta una guerra contro la Danimarca. La guerra contro la Danimarca è una guerra vinta facilmente. La Danimarca aveva già con una guerra nel 1851 avuto la conferma di questi ducati, ma questa volta l'azione d'urto di prussiani e austriaci è troppo alta per poterla reggere. E quando si arriva al trattato di pace del 1864, ricordate cosa diceva Kant: non usate mai trattati di pace come riserve future, con riserva di una guerra futura. Lui usa questo trattato di pace contro la Danimarca, contro l'Austria. Volendo di più, volendo lui ducati, non l'aveva previsto questo prima, cioè mette in grande difficoltà l'Austria, e l'Austria a quel punto nel 1866 cos'è costretta a fare? Quello che Bismarck voleva: dichiarare guerra alla Prussia. La guerra alla Prussia dichiarata dall'Austria fa sì che Bismarck possa utilizzare, da abile stratega qual è, il nemico più grande che l'Austria ha come alleato. L'alleanza con l'Italia, che è nata nel 61, l'Italia, nella terza, quella che per noi sarà la terza guerra d'indipendenza, Bismarck non la fa perché vuole l'aiuto dei militari italiani. Sa che l'aiuto dei militari italiani sarà poco significativo, dirà anche una frase piuttosto urtante, dirà che i militari italiani non è vero che sono stati inutili, sono stati dannosi, no? Hanno ritardato la vittoria, cosa assolutamente non vera. Un po' di spocchiosità tedesca c'era ovviamente in Bismarck. Quindi una guerra fra, che vede un'alleanza fra Italia e Germania contro l'Austria. Abbiamo la famosa battaglia di Sadowa, che è ora nella Repubblica Ceca, e dove vengono sconfitti duramente gli austriaci, e gli austriaci sono costretti a firmare un trattato di pace dove Bismarck farà il signore, perché Bismarck ha ottenuto quello che voleva. Bismarck in questo trattato di pace per la Germania cosa chiede? Territori, una firma, un documento dove l'Austria si impegna a non ostacolare l'unificazione tedesca. Ma una firma che pesa tantissimo. Prende anche un territorio, che è il Veneto, ma lo gira per gentile concessione all'Italia. Quindi l'Italia ha ottenuto il Lombardo-Veneto mercanteggiando, prima con la Francia e poi con la Prussia. Prima l'ho chiamata Germania, ma ci siamo intesi, è Prussia. Ora, qual è l'unico ostacolo che rimane a Bismarck per arrivare all'unificazione? La Francia. Ma che motivi possono esserci per attaccare Napoleone III, per farsi attaccare? Non è facile. E qui si mostra tutta l'abilità del grande Otto von Bismarck, che aspetta che qualcosa accada. Vedete, l'uomo opportunista, l'uomo intelligente, l'uomo sveglio, è uno che qualunque avvenimento lo va a prendere e utilizzare al proprio fine. Quindi cosa succede? Nel 1868 la regina Isabella di Spagna, che aveva fatto violenze molto forti nei confronti del popolo, viene deposta, c'è un caos in Spagna e ci sono varie candidature per prendere il trono di Spagna. Bismarck lì gioca l'asso, candida, come vi ho detto prima quando si faceva Napoleone III, candida il nipote di Guglielmo I come re di Spagna, sapendo che questo creerà tensioni internazionali, perché i francesi non vorranno un nipote del re prussiano, perché se poi significa la Germania, il nipote del re, muore il re di Prussia, il nipote del re prussiano eredita anche la corona prussiana, si ricrea l'asse che l'Europa non vuole più, che è l'asse di Carlo V, Spagna e Germania. Chiaro? Allora, cosa fa Napoleone III? Napoleone III scrive una lettera a Guglielmo I chiedendo di non ritirare la candidatura e fare in modo che non ci sia più in futuro una situazione del genere. Guglielmo I, che fa il re nel modo più comodo possibile, essere re con Bismarck capo del governo è una pacchia, lui non fa nulla, lui si vive con le amanti, va in giro alle terme, eccetera, tanto pensa a tutto Bismarck, a Bismarck non gli fa il vero, tanto lui è lì, è il famoso re di paglia, è Bismarck che decide cosa si fa, a Guglielmo I non gli fa il vero perché comunque non ha da far nulla ed è re, quindi lui è lì che sguazzetta nelle acque calde di Ems. Gli arriva questa lettera e risponde in modo molto cortese dicendo che lui ritira la candidatura per questioni internazionali, ma non può impegnarsi per il futuro, ma è molto cortese. L'emissario, perché non è che si può mandare l'email, no? Per mandare una lettera del genere si è dovuto, cosa è accaduto? Che Napoleone III l'ha spedita a Berlino. A Berlino è arrivata Bismarck che l'ha letta, poi l'ha richiusa, l'ha data a un emissario e l'ha mandata dicendo anche a Guglielmo I cosa scrivere, ma Guglielmo I ha avuto paura a scrivere in maniera troppo arrogante. Questo emissario porta la lettera a Guglielmo I, che esce, fa la doccina, scrive una lettera molto cortese che doveva essere spedita immediatamente a Parigi, portata a Parigi. Bismarck dice non portarla a Parigi, portala a Zio Otto, no? che ci mette mano. Zio Otto ci mette mano, la modifica, la rende offensiva nei confronti della Francia e poi la manda a Parigi. Napoleone III ci cade come la pera cotta e dichiara guerra alla Germania. La Germania vince questa guerra, la Prussia, scusate, che diventerà Germania a breve, la Prussia vince questa guerra facilmente, la battaglia più importante è la battaglia di Sedan, Napoleone III si dimette, dopo le dimissioni di Napoleone III c'è una reazione popolare che Bismarck riesce comunque a piegare dei francesi e il 28 gennaio del 1871 nasce il secondo Reich tedesco. Il primo è quello di Ottone I di Sassonia, Sacro Romano Impero di natura germanica. Questo è il secondo. Il terzo sarà quello tristemente famoso di Adolf Hitler. Dove si fa nascere lo Stato tedesco anche simbolicamente per creare un po' di malumore alla Francia, per umiliarla? Nella sala degli specchi della reggia di Versailles. Quindi in casa tua te lo faccio, simbolicamente. Questo porterà a una tensione enorme che continua tra Francia e Germania fino alla Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale cos'è per la Francia? La rivincita della guerra franco-prussiana. E infatti quando vince la Francia cosa farà? Cosa chiederà a trattati di pace? Di umiliare la Germania. Questa umiliazione porterà in Germania un desiderio di vendetta che porterà all'ascesa di Hitler e quindi alla Seconda Guerra Mondiale. Vedete che stiamo entrando piano piano nella logica della storia contemporanea ed è probabilmente da qui che nasce la forza tedesca che nonostante, voi pensate questo, come è forte la Germania oggi, come è forte economicamente la Germania oggi, come è forte politicamente oggi, secondo me forte e anche arrogante, anche in maniera enormemente sbagliata, però la Germania dopo questa vittoria ha perso due guerre mondiali. Qualunque altra nazione, no? Rimanesse sconfitta in due guerre come quelle guerre mondiali, non esisterebbe più. Ma un po' per fortuna, un po' per grande capacità, la Germania si è sempre rialzata e oggi non è una nazione importante, ma la nazione che domina l'Europa.